Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Pop Sera, io sono Roberto Maggioni. In questo palinsesto estivo di Radio Popolare che state imparando a conoscere da lunedì e che vi terrà compagnia a luglio e ad agosto. E Pop Sera è l'appuntamento tardo pomeridiano con l'informazione, gli approfondimenti, i fatti del giorno. Fatti del giorno che vedono al centro delle notizie Ankara, la capitale turca, che ha ospitato il vertice della NATO, e da qui inizieremo anche questa puntata di Pop Sera. My beliefs are on this t-shirt. My religion's in my pants. My condition's on this iPhone. Everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. I donate to worthy causes. I go along to get along. Sing my t-shirt. Le 18.38 Pop Sera, dicevamo, il vertice della NATO ad Ankara, un vertice importante perché si è tenuto con due fronti di guerra aperti, Ucraina e Iran, e con un uomo che sta, come dire, condizionando tutte le relazioni internazionali, il presidente americano Donald Trump. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buonasera.
È in corso oramai da una ventina di minuti, anche qualcosina di più forse, la conferenza stampa finale di Donald Trump.
Saremo con metodi normali, tra virgolette, ma ce l'abbiamo. E adesso visiterà un paio di basi in Europa, una in particolare.
Insomma, è andato piuttosto a 360 gradi come sempre. Cose rilevanti dette in questa conferenza stampa finale da Donald Trump, Emanuele?
Allora, Trump dal vertice di Ankara che si sta chiudendo, che si è chiuso oggi, in realtà ha parlato più volte, ancora prima di questa conferenza stampa finale, ha parlato con i giornalisti durante alcuni incontri bilaterali, come al solito ha scritto i suoi post. In quest'ultima conferenza stampa, Roberto, in realtà Trump si è semplicemente autoelogiato, non ha dato alcun elemento concreto, a mio parere, però inevitabilmente le notizie internazionali di oggi girano intorno alle sue dichiarazioni. Ricordiamoci sempre che quando parla Donald Trump dobbiamo filtrare, stare sempre molto attenti. Ha fatto dichiarazioni importanti comunque sia sul fronte iraniano che su quello dell'Ucraina, no? Le due guerre che tu stavi citando prima. Sull'Iran, sostanzialmente, dopo gli scambi a fuoco della notte scorsa, ha detto colpiremo ancora duramente già dalla notte scorsa. Questa mattina aveva detto la tregua confermata dal memorandum d'intesa dello scorso giugno, dal mio punto di vista, non è più in vigore, ma i negoziati potrebbero continuare. Sull'Ucraina invece ha parlato durante un incontro con Zelensky e ha detto una cosa importante per gli ucraini, per Kiev, cioè ha fatto capire che gli Stati Uniti potrebbero dare all'Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot per i loro sistemi di difesa. Questo è sostanzialmente quello che chiede Zelensky da tempo, ancora di più, con più insistenza lo ha fatto in questi ultimi giorni, perché ci sono stati pesanti bombardamenti russi, gli ucraini non riescono a fermare soprattutto i missili balistici russi. I sistemi di difesa con i Patriot lo possono fare, ma ne hanno molto pochi. Trump ha anche detto domani parlerò con Putin, stiamo creando le condizioni per arrivare alla pace. Certo, Trump questo lo ha detto più volte anche nei mesi scorsi, è vero però che il contesto è cambiato, anche gli Stati Uniti l'hanno riconosciuto, gli attacchi ucraini in Russia stanno cambiando il contesto della guerra su quel fronte.
Leggo dalle agenzie adesso, tra le cose che ha detto, citando l'Iran, presto sarà tutto finito, che cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime ore? Dicevi che appunto nelle dichiarazioni di oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti torneranno a colpire duramente l'Iran, quali sono gli obiettivi adesso però?
Ma allora la domanda, Roberto, è se stiamo tornando o torneremo alla guerra su larga scala. Allora Donald Trump, appunto, da prendere sempre con molta cautela, però è sembrato sul serio, no? Nella sua dialettica più arrabbiato, più aggressivo nei confronti dell'Iran, della Repubblica Islamica rispetto alle scorse settimane. Io credo che sia ancora una strategia negoziale. Trump ovviamente non è contento, l'Iran ha puntato i piedi, li sta puntando soprattutto su Hormuz perché è l'arma più potente che gli iraniani hanno, ma credo che in fondo, anche per tutti i risvolti interni negli Stati Uniti, il presidente americano non abbia alternativa al negoziato, seppur lo stiamo vedendo appunto in questi giorni, il negoziato con l'Iran è molto complesso e sarà molto complesso, quindi è possibile che ci sia un'ulteriore escalation. Io credo che sia difficile un ritorno completamente a una guerra aperta come quella che abbiamo visto fino a inizio aprile, fino all'8 aprile, però appunto questo ancora non lo possiamo sapere.
Grazie Emanuele Valenti, ti risentiremo poi nel giornale radio. Mi ha raggiunto al telefono la giornalista della Stampa Anna Zafesova. Buonasera Anna, grazie per essere con noi.
Buonasera.
Ecco, oggi appunto da Ankara Trump ha incontrato anche il premier ucraino Zelensky, hanno fatto una conferenza stampa insieme. Oggi è sembrato un Trump più filo ucraino, ha detto che gli Stati Uniti daranno all'Ucraina la licenza per produrre i missili terra-aria Patriot. Che segnale vuole dare Trump con un'affermazione, che segnale ha voluto dare con un'affermazione di questo tipo?
Ma sembrava un Trump molto diverso da quello che un anno e mezzo fa aveva esordito nel suo dialogo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con degli insulti e sostanzialmente con una proposta di cedere alla Russia perché non aveva le carte. Adesso sembrava semmai abbastanza compiaciuto delle carte che gli venivano mostrate, si è anche scherzato in maniera piuttosto umiliante per Vladimir Putin dei droni ucraini che stanno attaccando Mosca. Appunto, Trump si è mostrato, si è dilungato in complimenti a Zelensky e alla resistenza degli ucraini e soprattutto ha promesso agli ucraini la licenza per produrre i missili Patriot che sono fondamentali nella difesa contraerea dell'Ucraina, che sono gli unici, le uniche armi in grado di fermare, di abbattere alcune tipologie di missili russi che in questi ultimi giorni e in queste ultime settimane stanno, appunto, come abbiamo tutti visto, distruggendo quartieri residenziali a Kiev e in altre città ucraine. Ovviamente si è trattato di una dichiarazione, quindi da lì bisogna vedere che cosa succede, come viene implementato, con quali tempi viene implementato, ma in ogni caso sembra che comunque Trump si sia mostrato molto, molto più simpatizzante verso l'Ucraina. Ha fatto spiegare anche al segretario di Stato Marco Rubio la strategia per costringere barra convincere Vladimir Putin a trattare, a negoziare una tregua. Quindi si direbbe che almeno in questa fase, almeno all'apparenza, sembra che Washington sia tornata a schierarsi a fianco dell'Ucraina e dei suoi alleati europei e si sia allontanata da Vladimir Putin.
Ma perché si è convinto che una strategia anche aggressiva possa pagare? Cioè, perché appunto oggi ha indossato questa casacca più filo ucraina? Sappiamo insomma i rapporti di Trump e Putin quali sono, quale sarà allora la strategia adesso?
Ma intanto non è una svolta che è accaduta ieri, oggi è stata molto visibile, ma in realtà appunto sono diversi mesi o almeno diverse settimane che l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Ucraina è molto più positivo, anche nei vertici precedenti, anche al G7, comunque le posizioni degli europei e degli Stati Uniti sembravano molto più allineate rispetto all'invasione russa dell'Ucraina, quindi in realtà un cambiamento che appunto non è iniziato ieri, e probabilmente oltre a essere mosso da dinamiche interne all'amministrazione repubblicana, c'è appunto il discorso delle cosiddette carte, come ha spiegato lo stesso Zelensky qualche giorno fa in intervista al Financial Times. A Trump piacciono i vincitori, poi ovviamente Trump in questo non è assolutamente l'unico, e quindi vedere nel momento in cui la Russia appare invisibile in difficoltà e l'Ucraina appare invisibile rimonta, chiaramente per quanto possa Trump appunto possa avere degli interessi o delle affinità ideologiche o personali nei confronti di Putin, e quanto possa essergli antipatico Zelensky, che sicuramente non gli sta simpatico, se non altro per i trascorsi ancora del 2019 dell'Ucraina Gate e del tentativo di impeachment ancora nel primo mandato di Trump. Però comunque diciamo, la realtà dei fatti è questa, e quindi credo che Trump, diciamo, salga volentieri sul carro del vincitore apparente, attenzione, perché ovviamente tutto può cambiare, ma in questo momento diciamo,
In questa fase,
sarebbe
diciamo.
da un punto di vista pragmatico, come quello di Trump, sarebbe anche sconsiderato continuare a sostenere un leader che appare in difficoltà. Semmai a questo punto potremmo vedere un Trump fare pressioni su Putin, come aveva fatto su Zelensky, dicendo che adesso sei tu quello che deve cedere e mostrare un qualche tipo di compromesso, anche perché per l'approssimarsi delle elezioni del midterm, chiaramente il presidente repubblicano ha un gran bisogno di mostrare al suo elettorato una vittoria, una pace vera tra le tante guerre che lui ha raccontato di aver fatto finire, una guerra, la più importante probabilmente, che lui veramente fa finire e non ha più molto tempo per farlo.
Ci sono state reazioni da Mosca?
Ma per il momento no, però credo che Mosca stia vivendo molto male con questa svolta trumpiana. Nelle ultime settimane sia Vladimir Putin che il suo ministro degli esteri, Sergei Lavrov, il suo consigliere per gli affari esteri, Yuriy Ushakov, avevano tutti evocato lo spirito dell'Alaska, quindi proponendo di riprendere il dialogo con Washington dal vertice dell'agosto scorso con Trump. e sostanzialmente cercando di, appunto, di convincere Trump a rinviare a Mosca e i suoi emissari Steve Witkoff e Jared Kushner, il suo genero, che erano sembrati dei negoziatori molto più accomodanti con il Cremlino, però sembra di capire che attualmente il dossier Russia e il dossier Ucraina è molto più nelle mani di Marco Rubio, di segretario di Stato, che sembra un repubblicano, diciamo, molto più classico come approccio alla diplomazia, alla politica estera e alla Russia. In particolare molto più realista, e quindi per il momento, appunto, né Kushner né Witkoff a Mosca sono arrivati. Vedremo quale sarà poi la tattica di Washington, se ci sarà un gioco a poliziotto cattivo, poliziotto buono, e poi gli rispediscono di nuovo Witkoff, o se ci sarà un'altra strategia.
Vedremo già dalle prossime ore. Grazie, grazie Anna Zafesova, giornalista della Stampa, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
E a proposito di Mosca, l'avrete sentito dalle notizie, a Roma sono stati arrestati due ex appartenenti ai servizi di intelligence accusati di aver ceduto informazioni top secret a presunti agenti dell'intelligence russa in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Tra le notizie finite al centro di questa inchiesta ci sarebbero informazioni sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti nel nostro paese, in Italia. Oltre ai due arrestati, altri cinque, tra cui quattro militari, fino a ieri in servizio, sono anche indagati in questa inchiesta con l'accusa di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Allora, abbiamo sentito Alberto Talia, che è un giornalista di inchiesta, autore del libro La stagione delle spie, indagine sugli agenti russi in Italia. Alberto Talia.
L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, i servizi segreti interni italiani, e la messa sotto inchiesta di altri cinque militari in servizio tuttora per aspetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, sono un nuovo caso di spionaggio che vede protagonisti dei funzionari o degli ex funzionari italiani dopo il caso di Walter Biot, il capitano di fregata che era un funzionario in un importante ufficio della Marina Militare e dello Stato Maggiore della Difesa, avvenuto qualche anno fa. Che cosa sappiamo? Sappiamo tanto, appunto, i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. E sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e, secondo le accuse, avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica, ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni tanto su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché, appunto, a differenza del caso Biot, che vedeva imputata e poi condannata una sola persona, qui siamo di fronte, secondo le accuse, che ovviamente devono essere confermate, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio. In realtà, anche se Piras è stato presentato esclusivamente come un funzionario dell'AISI, ha prima un passato nel controspionaggio militare, ossia in questo dipartimento secondo RIS, che è l'intelligence militare, che si occupa di fornire informazioni a tutti gli attaché militari italiani in giro per il mondo, sia nelle ambasciate sia nelle missioni all'estero. Dopo questa esperienza Piras passa all'AISE prima e all'AISI dopo, sempre con funzioni di controspionaggio, e a questo punto avviene un episodio che forse potrebbe avere un risvolto interessante su tutto quello che è successo dopo, nel senso che, secondo quello che sono riuscito a trovare, nel 2012 Piras ha una sorta di screzio molto forte con un suo superiore all'epoca, a causa di un'operazione che viene condotta proprio su un altro agente sospettato di passare informazioni ai russi. E questa operazione poi viene, insomma, l'agente accusato all'epoca viene prosciolto e Piras accusa il suo superiore di una condotta non professionale, insomma gli aveva lanciato un'operazione senza alcun motivo. E quello è il periodo in cui Piras lascia l'AISI, si reinventa come consulente privato, ma continua a pubblicare articoli anche sotto pseudonimo in vari siti di intelligence. Arrivando oggi, quello che sappiamo è che tu è stato sorpreso dagli agenti del ROS mentre scambiava informazioni con il suo supervisore, e che nello stesso periodo, sempre grazie a questa corrispondenza alla quale ho avuto accesso, contemporaneamente diffondeva nella sua cerchia di conoscenze dei messaggi molto aderenti alla narrazione russa riguardanti la presenza di agenti britannici che avrebbero aiutato gli ucraini a sabotare Nord Stream, o la presenza di personale della NATO che aiuterebbe direttamente l'Ucraina sul campo. Quindi tutte versioni che sembrano prese di peso dai manuali di propaganda del Cremlino. Resta ovviamente molto da scoprire, non è chiaro se i militari in servizio che sono indagati collaborassero in maniera consapevole con Piras e con Di Pasquale. Ovviamente tutto quanto adesso spetta alla magistratura.
Le 18:58 minuti, nel frattempo Donald Trump ha terminato la sua conferenza stampa, e tra le cose che ha detto è che lui sarebbe stato anche il più grande comunista della storia, ma che il comunismo è disastroso. Un breve stacco pubblicitario e poi rientriamo qui con Pop Sera. Non solo politica internazionale, non solo questioni internazionali. Alle 19 un minuto qui a Pop Sera andiamo a Napoli, dove il campo largo, nella versione PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, tra mezz'ora farà la sua prima iniziativa pubblica dopo quella foto di gruppo dei leader, la ricorderete, scattata alcuni giorni fa. L'appuntamento è alle 19.30 in Piazza del Gesù a Napoli e il titolo di questa iniziativa, di questa manifestazione di oggi è "Al lavoro per cambiare l'Italia". Lì a Napoli per noi c'è la nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera agli ascoltatori.
Che succederà allora?
Sì, succede che alle 19.30 cominceranno i discorsi dal parco, però possiamo dire anche che la manifestazione è già iniziata. E quale miglior, diciamo, nome della manifestazione di lavoro, proprio per raccontarvi anche quello che è accaduto, che sta accadendo, anche se adesso va molto meglio, diciamo, di una manifestazione di un gruppo, anche erano quasi un centinaio di disoccupati che sono venuti qui in piazza. Io mi trovo adesso in Piazza del Gesù, quindi a Napoli, proprio nel centro di Napoli, e per protestare, anche se ancora non c'era nessuno, perché chiedevano, diciamo, la riassunzione per contratti che poi per problema tecnico, hanno spiegato, erano stati risolti, quindi si ritrovano, dopo aver avuto la promessa di un lavoro, si ritrovano di nuovo senza lavoro, e quindi hanno protestato in maniera forte. E adesso, diciamo, l'accordo è che riusciranno, una delegazione di loro, ad avere un incontro con i quattro leader del campo largo prima che cominci il comizio.
Dunque c'è stato spazio anche per la protesta. Hai fatto anche un'intervista su questo?
Sì, ho fatto un'intervista, e diciamo che si entra nel vivo anche dei temi che verranno affrontati, perché una cosa è elencarli: lavoro, sanità pubblica, appunto salute, quindi il diritto alla salute, e qui la scuola, eccetera. L'altro è toccarlo con mano, cioè con la presenza proprio qui di disoccupati. Ricordiamo, appunto, qui c'era nel governo Conte passato, insomma, c'è una percentuale anche alta di persone che ricevevano il reddito di cittadinanza e che adesso non lo hanno più, quindi una situazione economica che negli anni probabilmente è anche peggiorata. Ho fatto un'intervista proprio anche per spiegare un po' questo e anche i temi che verranno discussi tra poco qui dal palco in Piazza del Gesù al segretario regionale di AVS Scala. Possiamo sentirlo.
Io la metto in positivo, cioè questa protesta ci fa capire quello che il campo largo dovrà fare una volta al governo di questo paese: affrontare e tentare di risolvere alcune questioni che partono dal sud, che partono dal mezzogiorno. Questo percorso che oggi vede in piazza un bel po' di persone, un percorso che va avanti da un bel po' di anni, con un'intesa tra il Comune di Napoli, la Regione e il Ministero, e dalla sera alla mattina sono stati bloccati non solo i fondi, ma anche l'assegno di inclusione per una questione di tipo tecnica. Ora io voglio sperare che non si tratti di una questione politica, ma di un errore che si vuole risolvere anche con un intervento delle forze politiche che oggi sono qui in piazza, ma la questione è una questione che va affrontata in modo più serio. Non si chiede lavoro, un lavoro sicuro, qui c'è un problema serio. C'è una bomba sociale che rischia di esplodere, perché oggi sono i disoccupati organizzati, domani sono le industrie che stanno chiudendo, poi ancora altri progetti, e questa vicenda è una vicenda che nel complesso complesso, al di là delle posizioni politiche che ci sono e delle diversità, va affrontata e risolta. Il campo largo che si candida a governare questo paese queste cose le deve sapere.
Certo, ecco, essere a Napoli vuol dire affrontare una serie di problemi, di difficoltà economiche che ad esempio in un precedente governo in parte erano state affrontate con reddito di cittadinanza. Adesso questo manca, cioè bisognerà anche fare un programma che riguarda anche queste cose.
Certo, il reddito di cittadinanza era uno strumento importante perché dava la possibilità a coloro i quali non avevano nemmeno i soldi per il pane e per il latte di portare avanti delle famiglie, perché noi abbiamo qui la maggior parte di quelli che sono in piazza sono le persone che hanno delle famiglie a carico, quindi quello era uno strumento. Ma bisogna pensare anche ad un'altra questione che è importante soprattutto in questa città, e parla del problema della casa. Sono tutta una serie di questioni importanti, cioè non è in campo un piano di edilizia popolare ormai dagli anni 70, 80, subito post terremoto, con i fitti alle stelle, perché questa è diventata una città, per fortuna dico, turistica. Allora partire come prima iniziativa da Napoli è un segnale importante, ma non può essere una passerella. Noi dobbiamo affrontare il tema oggi per provare a tenere il comizio con i nostri leader nazionali, ma questo è un segnale serio, un segnale di allarme per comprendere da dove bisogna partire. Bisogna provare a tenere insieme giustizia sociale e giustizia ambientale. Questi devono essere i due punti del programma del campo largo.
Ecco Anna, allora Napoli, la Campania sono stati scelti anche perché sono territori dove come dire, la collaborazione tra PD e Movimento 5 Stelle in un certo senso è già un po' sperimentata, rodata anche con l'ultimo governo regionale. L'obiettivo politico della manifestazione di questa giornata qual è?
L'obiettivo politico è quello di iniziare in sostanza la campagna elettorale, iniziandola dal punto che è più sicuro, cioè quindi quello di un campo largo, di quella fotografia di cui hai parlato tu, di un'intesa che comunque è già collaudata sia in Parlamento che in molte città, cioè ossia questa alleanza voluta da Schlein, la quale inizialmente da Schlein, che continua a dire testardamente unitari, e quindi la presenza qui sul palco tra poco di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, cominciando da questo e poi ripetiamo, il 15 luglio saranno anche al nord, a Padova, quindi città che comunque governate da coalizioni progressiste, anche per un'unione, diciamo, tra quello che può essere il governo, il governo di sinistra, di centrosinistra, con quella che è già un'amministrazione locale di sinistra. Quindi cominciando da questo, e poi naturalmente i problemi ci sono, perché non si possono fermare qui. Per poter battere la destra ci vuole un'alleanza molto più larga, allargata anche al centro, a quell'assenza da quella fotografia che era quella di Renzi, il quale oggi sì, per cercare di prendersi la scena per non subire, diciamo, questa iniziativa, hanno fatto oggi dei banchetti davanti ai supermercati per protestare contro un altro di quei problemi importanti che sono il caro prezzi. Di tutto questo si dovrebbe parlare, diciamo, dopo l'estate, quando bisognerà, i leader appunto del campo largo insieme anche agli altri dovranno riunirsi per capire se c'è un programma comune. Il 5 Stelle lo stanno, per conto loro come partiti, lo stanno concludendo attraverso una serie di consultazioni online tra i loro militanti. A fine estate, diciamo, dovrebbero essere pronti per mettersi al tavolo e fare un programma dove i temi sono quelli che abbiamo sentito, perché sono temi reali, abbiamo visto un elenco dal lavoro, la disoccupazione, le case, tutta una serie di fragilità, insomma, che oggi Meloni da Ankara ha definito ridicoli, no? I temi, chi parla nella sinistra del fatto che chi parla nella sinistra dicendo che mettono come dire, insieme armi da una parte e lavoro dall'altro, e lei ha definito tutto questo ridicolo. Ridicolo non è, perché sono i temi veri, i problemi veri, a quanto pare, a quanto vi posso e abbiamo potuto sentire.
Un'ultima cosa prima di lasciarti alla manifestazione, che tra l'altro appunto poi tra poco inizierà. Una delle questioni divisive chiaramente è la leadership di questo campo largo. Come si sono divisi oggi, su come si divideranno su questo palco, chi si prenderà la scena?
Ma gli interventi sono proprio strettamente in ordine alfabetico. Insomma, da questo punto di vista, diciamo, vale e vince l'alfabeto. Quindi Bonelli, Fratoianni, dunque Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein. Ecco, questo è l'elenco. Quello della leadership è il tema, ma molto dipende da un lato dalla legge elettorale. Poi appunto questa manifestazione oggi servirà anche come tema quello di lanciare la difesa della Costituzione rispetto a una legge elettorale che è vista come una specie di premierato. Ecco, però dipende un po' da questo, da come sarà la legge elettorale, se alla fine sarà obbligatorio indicare il candidato premier. Però è un tema che le quattro esponenti che oggi sono qui a Napoli non vogliono sicuramente affrontare oggi in piazza, perché
va bene.
Chiaramente bisognerà farlo con le primarie, ma sul fatto di fare delle primarie
se ci saranno
abbastanza ormai scontato.
Grazie Anna, grazie, ti lasciamo la manifestazione e poi ci risentiremo ovviamente nel giornale radio. Grazie Anna Bredice, inviata a Roma, questa prima iniziativa del Campo Largo in versione PD, AVS e Movimento 5 Stelle. Restando in tema di lavoro, una delle questioni che la destra sta sollevando da un po', ma in particolare ora che c'è anche Vannacci in campo, anche nelle ultime settimane, è quella di incolpare gli immigrati per i salari bassi nel nostro paese. Cioè sono gli stranieri che tengono basse le retribuzioni perché accettano lavori peggio pagati. Se a destra insomma questo pensiero è piuttosto diffuso, ultimamente lo è diventato anche tra esponenti della cultura liberale, e quanto sostiene l'economista Emiliano Brancaccio, autore di un libro, Liber Comunismo, edito da Feltrinelli. Di questo tema ne ha parlato con il nostro Lele Liguori.
Ormai non si tratta soltanto di destre estreme, gli immigrati vengono presi di mira anche da pezzi di mondo liberale. Per esempio sul Corriere della Sera qualche giorno fa Aldo Cazzullo ha parlato di dumping sociale causato dall'immigrazione, con una certa disinvoltura, cioè senza fornire evidenze, senza fornire dati, e non è l'unico. Diciamo che ci sono pezzi di mondo liberale che si stanno appropriando di alcune falsificazioni che sono tipiche dei movimenti reazionari.
Tra le motivazioni, tra le ragioni, anche qui ci metto le virgolette perché non è di ragioni che si tratta, ma comunque tra le questioni che vengono poste da questa propaganda anti-immigrati c'è la questione legata proprio ai salari, e in particolare ai salari dei nativi. Questi salari sono, secondo questa visione, ritenuti bassi esclusivamente per colpa degli immigrati, che fanno una specie di dumping sociale, sono loro a far stare sotto le soglie anche di povertà i salari. È tutta colpa degli immigrati, professor Brancaccio?
Ma guardi, io appunto agli esponenti delle destre estreme e ai liberali novelli che attaccano gli immigrati su questo piano chiedo sempre di fornire evidenze, chiedo sempre di fornire dati. La verità è che loro non forniscono dati perché i dati non ci sono. L'evidenza scientifica di oltre 30 anni accumulata a livello accademico, a livello di istituzioni internazionali e così via, ci dice che soprattutto nell'epoca del calo delle nascite, l'idea che l'immigrazione causi il declino delle retribuzioni e in generale delle condizioni di vita dei lavoratori nativi non trova riscontri macroeconomici. La più ampia meta-analisi disponibile, cioè un'analisi effettuata su moltissimi studi pubblicati, addirittura 88, è giunta alla conclusione che l'impatto dell'immigrazione sui salari reali dei lavoratori nativi è mediamente zero. Quindi se vogliamo, diciamo, dare una spiegazione del declino dei salari reali, avremo una lista di motivazioni da dare, enorme, ma non ci sono gli immigrati. Dovremmo tener conto di questa evidenza scientifica prima di lanciare propagande in circolazione.
E allora, professor Brancaccio, ultima domanda: se non è colpa degli immigrati, se non sono loro i responsabili dei salari che si riducono sempre di più, soprattutto per i nativi, di chi è la colpa?
Allora, guardi, ancora una volta, le analisi, i cumuli di analisi effettuati in questi anni ci dicono che il degrado delle condizioni salariali e di vita dei lavoratori nativi dipende dall'abbattimento delle tutele legali contro i licenziamenti, il precariato, il lavoro nero, dall'indebolimento degli ispettorati del lavoro, dalla legislazione ormai antisindacale, dal crollo degli scioperi, dallo spostamento dei carichi fiscali dal capitale al lavoro e dalla monopolizzazione dei mercati da parte delle grandi imprese, per non parlare del fatto che c'è enorme libera circolazione dei capitali a livello internazionale ed è quella che andrebbe bloccata piuttosto che il blocco della circolazione delle persone. Come vede, l'evidenza ci dice che c'è una lista lunga, diciamo, di provvedimenti che bisognerebbe prendere per poter ristabilire condizioni degne, salariali e di vita per le lavoratrici e i lavoratori nativi prima di prendersela con gli immigrati.
Professore Emiliano Brancaccio, grazie e buona serata.
Grazie a voi.
Double D, big four breasts on my baby. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. At the stove, can't believe I got her out here cooking dough.
Cooking dough.
I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
nothing, nothing, nothing wrong with the life. Nothing wrong with another short plane ride through the skies.
Just you and I,
lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. No.
Alle 18 e... sì, alle 18, alle 19, 21 minuti, torniamo in Lombardia. Perché oggi il Partito Democratico regionale ha presentato la nuova indagine sull'applicazione della legge 194 qui in regione, qui in Lombardia. È un appuntamento annuale sempre piuttosto interessante. A curarlo è la consigliera regionale del PD, Paola Bocci, che è al telefono con noi. Buonasera Paola.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie di questa opportunità.
Allora, appuntamento annuale, dicevo, sempre interessante perché è ricco di dati, spunti e osservazioni. Che Lombardia ne esce da questo rapporto che credo si concluda a dicembre 2025?
Sì, allora, intanto ci tengo a ringraziare chi ha lavorato con me a questo rapporto, perché noi facciamo l'osservatorio che non c'è, quello che chiediamo da tanti anni a Regione Lombardia, e abbiamo dati freschi, nel senso che i dati ufficiali che noi abbiamo sono quelli della relazione annuale e sono fermi al 2023. Noi abbiamo dati che riguardano il 2025. Allora, lo spettro è interessante, nel senso che ci sono dei piccoli miglioramenti, anche forse grazie allo sfinimento delle nostre richieste, delle nostre sollecitazioni, però ancora in regione persistono delle sacche di disuguaglianza e di scarsa accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza. Il numero delle interruzioni è simile a quello dello scorso anno, cioè intorno ai 10.600. Cresce un pochino il metodo farmacologico, ma non è ancora, come dire, alla pari con le altre regioni che sono molto più avanti di noi, e soprattutto esistono ancora delle grandi diversità di erogazione di questo metodo, che sappiamo essere il meno invasivo e anche quello più consigliato. Per esempio, per guardare al nostro territorio, abbiamo un'intera area metropolitana che è quella della SST Ovest Milano, per intendersi Legnano Magenta, dove non viene offerto il servizio farmacologico. La nostra regione è sempre molto ospedalocentrica e non fa quello che fanno altre regioni, cioè consentire che l'aborto farmacologico, anche con la somministrazione a domicilio del secondo principio, venga erogato nei consultori, cosa che fanno già non solo l'Emilia Romagna, diciamo regioni più vicine a un sentire di sinistra, ma anche il Piemonte, anche la Sardegna, insomma altre regioni hanno cominciato ad attuare delle linee guida che sono nazionali, a potenziare i consultori in modo che possano farlo, perché non è che da un giorno all'altro puoi inventarti di poter fare questo tipo di procedura, devi avere più personale, devi avere telemedicina rinforzata, devi avere tempo anche
per devi avviare un lavoro strutturale. Ma dicevi, ecco, esatto. Paola, aumentano i ginecologi e diminuisce l'obiezione di coscienza?
Sì, questo è un segno abbastanza positivo, nel senso che rispetto agli anni scorsi siamo scesi sotto il 50% di media, ma siccome io lo dico sempre, 50% vuol dire che uno mangia un pollo intero e uno non ne mangia nessuno, per non farci mancare niente abbiamo comunque ancora una provincia intera, che è quella di Sondrio, che ha un'obiezione sopra il 70%, il 73%, e ci sono ancora questi resistenti ospedali, strutture che hanno obiezione sopra l'80% e un paio, due o tre, ancora sul 100%. Qualcuno ha risolto, tipo Asola, come negli anni scorsi, mandando dei ginecologi dell'altro ospedale che fa riferimento alla stessa azienda sanitaria. Altri invece proprio non la fanno, anche perché c'è comunque un'obiezione di coscienza alta. Diciamo che quest'anno abbiamo anche cercato di capire quali fossero le classi sia anagrafiche sia diciamo di popolazione che avrebbero bisogno di un sostegno in più, proprio per come dire, sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione, per non arrivare all'estrema ratio dell'interruzione volontaria di gravidanza, che sono le giovani under 25, che rappresentano comunque il 30% delle donne che fanno interruzione volontaria di gravidanza, ma soprattutto le donne con background migratorio, che se le rapportiamo alla popolazione, nonostante siano un numero sempre più basso le interruzioni volontarie di gravidanza delle donne straniere rispetto a quelle italiane, però se noi facciamo il confronto tra i numeri della popolazione residente italiana, i numeri della popolazione residente straniera e le donne che ricorrono a questo servizio, le percentuali sono molto diverse e le donne straniere vanno molto di più ad usufruire di questo tipo di procedure.
Paola, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto circa. Ti volevo chiedere quali sono le cose che secondo voi la regione dovrebbe fare da subito per applicare ancora in maniera più coerente tutto quello che riguarda la legge 194.
Ok, cosa vogliamo e che cosa in realtà stiamo chiedendo ormai da anni, però la cosa che vogliamo è portare la possibilità di erogare la interruzione volontaria di gravidanza, anche farmacologica, nei consultori e attrezzarli per quello. Poi avviare dei progetti di prevenzione per queste due fasce, diciamo, più delicate, che dimostrano un po' di non conoscenza e, come dire, di non consapevolezza sulla scelta di una gravidanza, che sono le under 25 e le donne con background migratorio. In particolare per le under 25 vorremmo che la Regione facesse una chiamata attiva, cioè mandasse una lettera dicendo: al compimento dei 18 anni vai nei consultori e fai una visita ginecologica, di modo anche da agganciarla al consultorio. Il tema poi è sempre quello lì, che bisogna dare reputazione e investire i consultori di protagonismo, di un ruolo fondamentale anche in questo contrasto alla, diciamo, scarsa conoscenza del proprio corpo e quindi alla prevenzione, alla contraccezione, perché poi sappiamo che l'aborto è l'ultimo pezzo, però insomma c'è molto, molto lavoro da fare prima. L'altra cosa che chiediamo è che nel momento in cui viene fatta un'interruzione volontaria di gravidanza, dopo ci sia la possibilità di erogare della contraccezione gratuita a tutti. In questo momento alcuni ospedali lo fanno e solo con le fasce più fragili. Noi chiederemmo che venisse fatta a tutti, proprio per un tema di prevenzione a tutto tondo.
E chiaro, grazie Paola Bocci, grazie mille.
Ma lo faccio a Regione. Vi ringrazio io, grazie mille e buona serata a tutte e tutti.
Paola Bocci, consigliera regionale del Partito Democratico, adesso il giornale radio di Popolare Network, le notizie. A dopo. Le 20 e 2 minuti, rieccoci qui in diretta con Pop Sera, le frequenze di Radio Popolare. In questi minuti, proprio qui vicino alla radio, nella zona tra Afori, Dergano, Bovisa, in via Don Minzoni si è sviluppato un incendio, un grosso incendio, l'avete sentito anche dal notiziario da Metro Regioni, perché è andato a fuoco il deposito di Bartolini, la sede di Bartolini. Colonna di fumo nero densissima, visibile ormai da tutti i punti della città. Noi ci colleghiamo in diretta con via Don Minzoni, dove c'è una nostra ascoltatrice, Simona Franzoni. Ciao Simona.
Ciao, buonasera.
Cosa vedi?
Vedo una cosa molto brutta. Allora, praticamente il capannone che segue tutto il muro che costeggia due campi da calcio è andato completamente a fuoco. Il tetto completamente distrutto, continua a bruciare, ci sono vari camion dei pompieri, c'è anche un'ambulanza, su due ambulanze, non si sa nulla se all'interno ci siano delle persone o ci fossero delle persone al momento delle esplosioni, si sentono delle piccole esplosioni, dentro ci sono dei mezzi e niente, anche la polizia locale non sa nulla. Perché comunque sono arrivati tutti da poco, è iniziato circa 40 minuti fa.
Ma tu eri già eri lì quando si è sviluppato l'incendio? Sei arrivata subito dopo? Cos'hai visto quando sei arrivata?
Io quando sono arrivata c'era soltanto il fumo, ancora le fiamme sul tetto non si vedevano. Io ho visto il fumo da lontano, mentre ecco adesso c'è stata una grossa esplosione. Sì, ci sono varie esplosioni adesso. Ho visto il fumo e mi sono avvicinata perché io abito qua in Piazza Baso, non capivo cosa fosse, perché poi frequentiamo il campo da calcio.
A che ora hai visto il fumo e ti sei avvicinata al deposito?
Alle 7:30.
Quindi 19:30 hai iniziato a vedere 20. Il fumo, sei arrivata lì.
No, era già alto. Era
già alto, vicino alla sede di Bartolini, sì. E poi hai iniziato a vedere anche le fiamme dal tetto.
Esatto, ancora adesso tantissime fiamme, il fumo nero è veramente tossico, stranamente va molto in alto, però non è un incendio che verrà domato presto da quello che si vede, perché sta ancora bruciando tanto tutto.
Quanto ci hanno messo ad arrivare i vigili del fuoco?
Ci avranno messo un quarto d'ora, 20 minuti forse, ovviamente qui tra l'altro in Bovisa abbiamo il traffico tutto in difficoltà a causa dei lavori, quindi ci hanno messo sicuramente un po' di più perché era pieno di macchine ferme, gente che si fermava a fare le solite foto e video dalle macchine.
E sono arrivate anche ambulanze.
C'è un'ambulanza, sì, c'è un'ambulanza, adesso forse ce n'è anche un'altra, non vedo bene perché ovviamente non ci si può avvicinare, sono qua tre o quattro invece camion dei pompieri e poi la strada adesso via Domenzoni è stata chiusa dalla polizia locale, più o meno credo anche un po' a monte perché vedo che scendono molte meno macchine, quindi la zona è off limits.
Dicevi che hai sentito anche delle esplosioni, insomma.
Sì, ogni tanto si sentono delle esplosioni, sì.
Quando ci sono gli incendi, poi. E quello è il deposito, è il magazzino di Bartolini, lì è dove smistano le merci, dove arrivano i furgoni a prenderle, a portarle poi fuori.
Guarda, non te lo so confermare, chi abita qua intorno mi ha detto che ci sono i mezzi dentro, anche i camion, i furgoni. Esatto, quindi perché poi in realtà Bartolini poi si sviluppa tutto intorno, c'è anche la palazzina degli uffici, ci sono altri capannoni dietro, questo è il capannone rettangolare lungo che forse è proprio il deposito dei camion. Non so dirvi nulla, non si sa ancora da dove è iniziato questo fuoco, c'è chi dice dalla parte non su di via Domenzoni, ma ecco un'altra esplosione grossa.
L'abbiamo sentita dietro di te, sì.
E adesso i pompieri stanno lanciando acqua, ma non mi sembra veramente pochissimo rispetto a queste fiamme e alla situazione veramente drammatica.
Quante camionette dei vigili del fuoco sei riuscita a vedere?
Ma io ne ho contate tre che sono passate, però adesso se ne vede una qua fuori, ma penso siano entrati dentro il cortile perché c'è un piazzale molto grande dentro. Dove poi fanno le manovre, tutto, quindi devono essere entrati tutti dentro. Poi questo è quello che noi vediamo dalla strada, quello che c'è all'interno del complesso, non lo so.
Simona, io ti ringrazio per questa testimonianza e per questo racconto da via Don Minzoni, dove a questo punto, poco prima delle 19:30, si è sviluppato un incendio all'interno dei magazzini della ditta Bartolini, che ha raggiunto poi il tetto con fiamme molto alte, un fumo densissimo che si vede. Ci stanno mandando gli ascoltatori e le ascoltatrici anche foto da Monza, anche da fuori Milano, da dove si vede questo denso fumo nero. Simona, intanto grazie mille Simona Franzoni per questo racconto che ci hai fatto, e vi facciamo ascoltare anche quello che ci ha detto un altro nostro ascoltatore che abbiamo registrato proprio pochi minuti fa.
Vedo, adesso io mi trovo qua di fianco al campo sportivo La Garibaldina in via Candiani, dove di fianco c'è il magazzino del Bartolini. Sono le fiamme sul tetto, fumo nero molto consistente, infatti io mi sto allontanando perché col vento sta cominciando a scendere, adesso ci sono un sacco di pompieri, hanno bloccato la strada e comunque sono gli spazi di Bartolini, si vedono le fiamme, probabilmente dentro sono dei materiali che vanno in esplosione perché si sentono dei botti e ci sono già tutte le forze dell'ordine, stanno bloccando tutto, cioè, è consistente la quantità di fumo.
Quanto potrebbe essere grande l'area che sta bruciando?
L'area che sta bruciando è grande. È grande, il capannone di Bartolini, stiamo parlando di sicuramente varie migliaia di metri quadri, adesso non so se è tutta la parte, però il tetto è notevole, l'aria è notevole.
Sta bruciando tutto, diciamo, quella zona.
Il tetto adesso i vigili bloccano il passaggio, però sono il primo magazzino di Bartolini, prima della palazzina.
Senti, cioè,
ci sono fiamme sul tetto.
Tu hai visto dall'inizio l'incendio?
Come?
L'hai visto dall'inizio? L'hai visto partire?
No, io sono visto il fumo, mi sono diretto verso la zona per vedere se ci sono fiamme ancora, perché penso che i vigili del fuoco non siano ancora dentro, per il momento sono fuori, sicuramente stanno cercando di... comunque ci sono le fiamme sul tetto.
Ma senti, ma il fumo sta raggiungendo le case, eh?
Sì, il fumo sta raggiungendo le case.
Quindi c'è anche un problema di questo genere?
Nel senso, adesso io non so, qua adesso è un casino e mezzo, qua è veramente una cosa, è pieno di gente, sinceramente è una colonna di fumo nero molto molto densa.
Quindi
molto...
le persone stanno venendo via dai palazzi? Questo volevo capire.
Non lo so, dai palazzi non lo so, però penso che chi è in casa si sta, sarà le finestre chiuse, perché non è il massimo, perché è un fumo... di materia plastica, odore di materia plastica, perciò comunque la materia plastica quando va in fiamme produce comunque tipo diossina, cose del genere, tanto per capirsi. Comunque si vedono le fiamme.
Senti, il polizia, vigili del fuoco sono già lì, sono in
sì, forza? Sì, ci sono parecchie macchine dei vigili che hanno inibito la zona, diversi mezzi dei pompieri, sono già operati. Attivi in modo, sì. È una zona vicino a dei giardini, però, cioè nel senso, dei giardini pubblici, perciò ci sono un sacco di gente ancora vicino, è vicino al Padel Bovisa, stiamo parlando, tanto per capirsi, il Garibaldina, Padel Bovisa,
è anche una zona abitata, certo.
Come?
È anche una zona molto abitata quella.
Sì, è una zona, tutta la zona di via Candiani, 20, 18, 16, sono tutti palazzi e il fumo adesso è importante.
Racconto di un nostro ascoltatore al microfono di Luigi Ambrosio. Pochi minuti fa, vi ricordo la notizia, il grosso incendio che si è sviluppato all'interno dei magazzini della società di trasporti Bartolini in via Don Minzoni, tra i quartieri di Dergano, Afori, Bovisa, un incendio importante che ha coinvolto il tetto della struttura, i magazzini, come ci ha raccontato anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che abbiamo sentito prima in diretta. Ci sono diverse camionette dei vigili del fuoco sul posto, anche delle ambulanze. Al telefono con noi c'è il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco.
Ciao Rabi.
Perché tu abiti lì in zona e dalla tua finestra cosa vedi?
Allora, dalla mia finestra io vedo una colonna di fumo nera, non vedo le fiamme. Nel momento stesso in cui mi hai dato la linea si è sentita una forte esplosione, non è la prima, se ne sono sentite diverse. D'altra parte, chi conosce la zona, via Don Minzoni è una via in cui appunto c'è la sede di Bartolini, e quando ci si passa sostanzialmente, che sia pomeriggio, mattina o sera, si vedono file e file di furgoni, perché è uno dei centri logistici di Milano, quindi le esplosioni che sentiamo molto probabilmente sono quelle dei veicoli che sono all'interno dello spazio. Devo dire che la scena è abbastanza impressionante, apocalittica. Ho fatto un video, poi ve lo manderò.
Sì, abbiamo visto dei video. Ne abbiamo visto uno che ci ha mandato questa nostra ascoltatrice Simona, dove si vedeva proprio il tetto del magazzino completamente divorato dalle fiamme.
Ma devo dire che così a occhio, dalla quantità di fumo, sembra quasi che la situazione stia peggiorando. Cioè diciamo che la massa di fumo nero che si sta sollevando in questo momento sta aumentando esponenzialmente.
Possiamo immaginare la quantità di materiale, ovviamente è stoccato anche all'interno di un magazzino oltre ai furgoni, che quindi bisognerà capire anche se non sia cosa non abbia funzionato forse in un sistema antincendio, che immagino quel magazzino sia dotato, no?
Sì, ci si aspetta che sia dotato, non so se hai sentito in sottofondo.
Ho sentito l'esplosione.
Ecco, l'ennesimo botto, e infatti c'è l'ennesimo sbuffo di fumo nero che si alza. Il punto è che la cosa non sembra avere fine. Tra l'altro la cosa assurda è che io me ne sono accorto solo perché avevo la radio accesa e ho sentito il fatto che l'abbiate annunciato.
Ecco, ne ho sentito un'altra.
Alla finestra.
Marco, ti chiedo di stare lì, rimani un attimo al telefono con noi. Certo. Sull'altra linea abbiamo il fotografo Matteo Bergamini. Ciao Matteo.
Ciao.
Perché anche tu ti sei avvicinato alla zona, dove sei e che cosa vedi?
Allora, io sono in via Don Minzoni, credo di essere dalla parte opposta rispetto agli altri ascoltatori, quindi sono diciamo verso nord. L'isolato è quello dove c'è anche, per dire, la birreria della Ribalta.
Sì.
Effettivamente la colonna di fumo, che adesso per me sparisce dietro i palazzi, però va verso direzione Bergamo e non accenna a diminuire. Io ho visto entrare dal portellone della Bartolini una camionetta dei pompieri e sicuramente ce n'è dentro almeno un'altra, perché vedevo le manichette che spruzzavano sopra il tetto, però insomma effettivamente non è che ci siano grandi differenze rispetto a quando sono arrivato qui un quarto d'ora fa. Io ho visto la scena dal mio balcone ad Affori, mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo dopo averlo segnalato.
A che ora hai iniziato a vedere la colonna di fumo?
Era già iniziato il GR, quindi direi
dopo le 19:30. Senti,
ho visto iniziare la cosa, l'ho vista che era già iniziata.
Ecco, tu hai visto vigili del fuoco e ambulanze?
Sì, ci sono vigili del fuoco, ambulanze, polizia e vigili urbani.
Riesci a conteggiare le ambulanze? Una, due?
No, almeno io ne ho viste due, poi può dare, vedo un sacco di luci là in fondo, ma non riesco a capire, anche perché chiaramente adesso ci tengono distanti.
Matteo, grazie.
A voi.
Grazie mille per questo racconto. Torno da Marco Schiaffino. Marco, com'è?
Ma un altro botto pochi secondi fa. La cosa preoccupante è che ci sono dei condomini che sono piuttosto vicini, cioè io li vedo direttamente investiti dal fumo. Mi auguro che tutti abbiano chiuso le finestre, perché come dicevi probabilmente la combustione dei materiali all'interno, non abbiamo la minima idea di cosa si tratti, ma anche se fossero solo dei veicoli, stiamo parlando comunque di diossina e di componenti tossici. Scena abbastanza surreale, devo dire, cioè c'è una parte di cielo oscurato qui tra Bergamo e Affori, il vento, per capirci, tira verso Niguarda, quindi verso nord, quindi ci sono un paio di condomini che sono due o tre condomini che sono interessati.
Sentito un'altra esplosione.
Sì, l'idea è che sembrano un po' le file di Micette. Non so se hai presente.
Io adesso sto vedendo, vedo un video dall'interno del magazzino dove stanno intervenendo i vigili del fuoco e si vede il fumo, alcuni bilici con la sigla Bartolini e l'incendio che sembra essere proprio, ecco, all'interno del magazzino, quindi non sul piazzale ma proprio dentro, all'interno della struttura.
Guarda, se mi dai una decina di minuti mi sposto in quella direzione e provo a darti anche delle informazioni un po' più
vicine. Va bene Marco, intanto io ti ringrazio, grazie.
La metà fra casa mia e Bartolini, quindi tra l'altro stasera sono in onda, quindi se dovessi essere in ritardo per doppio clic sappiate che c'è un motivo.
grazie. Ciao Marco, a dopo allora, grazie mille. Allora, sull'altra linea ci dovrebbe essere un altro nostro ascoltatore. Ciao.
Ciao, sì.
Ciao, come ti chiami? Dove sei tu?
Sono Giampiero. Buon Giampiero, adesso io chiamo dalla Scuola del Design del Politecnico a Bovisa e mi sono messo sulla aula più in alto, che si affaccia perfettamente sul tetto, e vedo quindi benissimo il tetto, il fumo e i vigili che stanno, diciamo, provando a buttare acqua sopra il tetto. Questo è quello che vedo, e anch'io sentivo dei rumori che sembravano un po' più che una micetta, nel senso che sentivo o qualcosa come un crollo di qualcosa dentro, però sembravano, invece non dire che fossero qualcosa di più esplosivo, ecco, dei crolli o dei cedimenti. Per ora vedo spruzzare, gettare tanta acqua sopra. Ecco qua, invece questo rumore è stato
un po' più. È stato molto forte anche.
Sì, molto
forte.
E tra l'altro l'avete sentito attraverso, non dico i vetri, l'ho aperto una finestra, ma qui siamo adesso, ma è in una posizione che avevo davanti anche un vetro, diciamo, quindi che si sentito anche un po' meno.
Scusa Giampiero, tu hai l'affaccio sul magazzino, sulla parte interna dove vedi le fiamme, o sul cortile?
Allora, no, io ho l'affaccio su quello che è il, diciamo, l'ingresso della Bartolini su strada. E intravedevo prima anche, diciamo, delle fiamme dentro. Adesso non le vedo più. Prima notavo delle fiamme attraverso, ecco, si sentono altri rumori che sembrano anche un po' più delle esplosioni, ma potrebbero essere anche dei cedimenti strutturali, qualche piano,
lamiera, sì, rumori di
io direi anche potrebbero essere anche delle come si dice, delle parti dei pavimenti che possono cedere, se c'è qualcosa più in alto. Però io vedo solamente comunque degli elementi che i vigili usano per, diciamo, sporgersi sopra, un elemento alto, da cui ci sono due vigili che continuano a cospargere acqua, ma non vedo, per esempio, non noto almeno vigili, però da qui non potrei vedere bene sotto, ma non noto movimenti vigili sulla strada. Arrivano quasi dal cortile di fianco. Mm-mm. Perché ci deve essere un'altra.
Sì, a me hanno inviato questo video dove dall'interno del cortile della Bartolini, dove ci sono uno, due e tre furgoni dei pompieri, dei vigili del fuoco, che si alzano, insomma, con le gru.
Sì, difatti c'è una parte elevata, ma vedo solo quella io, che proviene da fuori, cioè da di fianco alla Bartolini. Poi dal punto in cui sono io vedo molto bene, ma è fra edifici d'abitazione che sono proprio quelle che poi si affacciano sulla via.
Importante, dicevamo anche prima, tenere le finestre chiuse in questo momento, perché appunto la colonna di fumo, la diossina che si sta sprigionando, ci saranno materie plastiche che stanno bruciando, quindi insomma per precauzione.
In alto, cioè nel senso che è anche un po' diminuito, no, che adesso vedo passare anche dei vigili, cioè dei pompieri anche sulla strada qua di fronte, va molto dritto in alto e forse va verso una direzione opposta dove sono io, perché da questa parte, diciamo, non si sente quasi neanche l'odore.
Intanto, se ascoltatori o ascoltatrici lì nella zona siete lì e volete telefonarci, 0233 001 001, perché in tanti ci state scrivendo dai punti più disparati della provincia di Milano, ma anche da Monza, perché state vedendo il fumo in lontananza. Ad esempio Cristina ci scrive che alle 19:10 si vedeva del fumo nero uscendo dalla stazione di Trenord di Milano Bovisa, non tanto però, ci scrive questa ascoltatrice, che quindi evidentemente stava uscendo dalla stazione e vedeva il fumo. Se volete telefonarci perché siete lì in zona e state vedendo qualcosa di utile, 0233 001 001. E tu Giampiero, ecco, adesso l'ultima cos'è che stai vedendo, poi ti salutiamo, ti lasciamo.
Posso avvicinarmi anche forse di più adesso scendendo, ma comunque per ora vedo quello che vedevo prima. Si sentono ancora qualche botto, ma meno di quello che avete sentito prima, ma non sembra cambiato molto. Il fumo non è cresciuto, ma non mi sembra neanche diminuito, per cui tutta quest'acqua che buttano, non vedo più delle fiamme dentro. Ecco, prima le vedevo delle fiamme, adesso non noto più, perché le vedevo attraverso, ci sono delle finestre molto lunghe sul fianco dell'edificio, e attraverso queste finestre vedevo dei bagliori ogni tanto di fiamme, che adesso non noto più.
Grazie Giampiero, grazie. Intanto diversi ascoltatori ci stanno scrivendo anche del vento, proviene da nord, nord-ovest verso sud-sud-est. Questo ascoltatore che abita in zona Navigli, San Cristoforo, dice che il fumo sta passando poco a est di casa. Sull'altra linea abbiamo Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Ciao Roberto.
Anche tu abiti lì in zona.
Ciao ascoltatori, come va?
Ho sentito delle sirene sotto, tu cosa vedi?
Allora, io sto arrivando adesso, diciamo, in via Candiani, per capirci, quindi comunque abbastanza lontano dal posto dove c'è l'incendio. Ovviamente il traffico è bloccato e ci sono alcune pattuglie della polizia locale. C'è questa grande colonna di fumo che credo si veda da una parte rilevante della nostra città. Qua ce l'abbiamo proprio sopra la testa. Stanno arrivando... passa sopra Bergamo e appunto va verso sud, come forse si diceva, ovviamente qua con una intensità visibilità importante. Dove sono io, che è comunque qualche centinaio di metri dall'incendio, non mi sembra ci sia una situazione particolarmente grave in termini di qualità dell'aria al momento, ma ovviamente questa situazione può cambiare in funzione del vento.
Vento soffia da nord, nord-ovest verso sud-sud-est.
Evidente, la traiettoria del fumo è abbastanza evidente.
E Gianluca, tu hai visto
un'altra esplosione di queste che anche l'ascoltatore precedente ti segnalava.
Hai visto anche ambulanze oppure no? Che questo ci dà anche segnale, insomma.
Onestamente, io sono arrivato adesso in zona e non ho visto ambulanze. C'è in questo momento un automezzo dei vigili del fuoco che sta faticosamente andando, tra l'altro contromano, diciamo così, su via Candiani per arrivare dall'altra parte, immagino, al luogo dell'incendio. Adesso comincio a sentire un po' di puzza di fumo, in effetti. Si sente.
Gianluca, io ti ringrazio. Ciao, grazie mille.
Grazie a te, buona serata.
Ciao, 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 ciao. Allora, prima di insomma chiudere questa diretta dal grosso incendio che, lo ricordo, si è sviluppato qui a Milano nel magazzino di Bartolini in via Don Minzoni, nei quartieri Afori, Bovisa, d'Ergano, ancora con Marco Schiaffino. Ciao Marco.
Ciao. Allora, mentre sto sfidando la polizia locale che butta fuori la gente dal parco, sono in via Candiani, nel parco che collega la via a via Don Minzoni. La colonna di fumo continua a essere decisamente importante, anche se sembra qualcosa di meno di prima. C'è un mucchio di gente che sta assistendo alla scena, veicoli dei vigili del fuoco che passano. Ecco, adesso sento l'odore nettamente. Si sente proprio un odore prima che le plastiche bruciate, cielo semi oscurato, un bel disastro, devo dire, niente di giornalistica.
Va bene, intanto vedo, allora, sono le squadre dei vigili del fuoco uscite, sono state quattro, cinque squadre dei vigili del fuoco. Non abbiamo notizie di eventuali feriti. Il vento va verso est, non verso sud, ci dice il fotografo che abbiamo sentito, Matteo Bergamini. Comunque insomma va da quelle parti e stanno uscendo dei camion dal cortile, ci dicono anche.
Allora, io devo dire che da qua vedo le fiamme ora del tetto, l'incendio sembra a dire fuori controllo, è qualcosa che non posso dire perché non ho le competenze per farlo. La scena surreale è che ci sono dei ragazzini che stanno giocando a pallone a 100 metri.
Sì, lì c'è un campo da calcio, ma evidentemente appunto le fiamme non sono ancora state domate, se tu le vedi distintamente.
No, per niente.
Grazie Marco, ciao.
Ciao, a dopo. We'll be right back.
Allora, noi ci salutiamo qui con questa diretta che abbiamo fatto dall'incendio ancora in corso, questo grosso incendio alla Bartolini, qui a Milano, nei quartieri d'Ergano, Bovisa ed Affori. Grosso incendio che si è sviluppato tra le 19 e le 19.30.